Adesso praticamente entriamo nel dettaglio delle pratiche del sentiero verbale, per quanto riguarda la parte dei sei preliminari. Li leggo prima tutti e poi dopo andiamo nel dettaglio.
Sì, perché appunto il LAMRIM è il testo che serve a dare consigli e istruzioni su come raggiungere l'illuminazione e di conseguenza dà delle istruzioni che devono essere ben chiare.
Sì. Allora, sentiero graduale è una guida completa delle pratiche del Sutra Dhyana. Il testo fondamentale è l'Andrice Modison K, che si ispira al Bodhipada Pradipa, la lampada sul sentiero dell'illuminazione di Atisha. Questa pratica comprende essenzialmente i quattro pensieri che distolgono dal samsara: il rifugio, l'addestramento della mente nella bodhicitta, i voti di bodhicitta e la meditazione di shamatha e di vipassana.
Questo l'abbiamo spiegato la volta scorsa.
Ok. All'Andrice segue poi l'inizio del Vajrayana. Il LAMRIM propone un metodo progressivo per conseguire l'illuminazione, tenendo conto di tre gradi di capacità dei discepoli: capacità inferiore, intermedia e superiore. Il suo obiettivo è di rendere vicini e accessibili a tutti gli insegnamenti del Buddha sotto forma di consigli personali di pratica.
Questo è il fulcro di tutto: consigli personali di pratica, rivolti integrali diversi a varie persone che sono disposte a sentire gli insegnamenti.
Prima di entrare nella pratica del LAMRIM propriamente detto, lo studente si dedica ai sei primi preliminari, che sono, di seguito: primo, creare l'atmosfera, ossia preparare il luogo della pratica e l'altare.
Cosa che noi non facciamo praticamente mai, invece che sarebbe molto necessario fare, perché mancando di umilie, cioè mancando di una ambientazione idonea, naturalmente sia corpo che mente non si predispongono bene alla meditazione. Invece in un ambiente idoneo le cose cambiano totalmente.
Sì. Disporre le offerte, assumere la postura in sette punti di Vajrayana.
Di Vajrayana, questa è la posizione fondamentale, perché dopo che si è preparato l'altare, e naturalmente si fanno le offerte possono essere anche molto semplici, perché può essere l'incenso, può essere la palla burro, può essere un lancio di riso, non importa. Questo interessante è procedere a un rito partecipato, non un rito che sia una espressione di qualcosa di esteriore, ma sia espressione di qualcosa di interiore. E lì si passa proprio alla postura, che è la base fondamentale di tutte le nostre tecniche, le sette posizioni che voi ben conoscete, che diciamo consistono appunto nell'inclinare idoneamente la testa, socchiudere gli occhi, socchiudere la bocca, tenere le spalle ben larghe, mettere le mani a cucchiaio in posizione dell'accoglienza, o incrociare le gambe in posizione del lotto, o una sola gamba in posizione del semilotto, come facciamo noi, e stare seduti su una sedia con gambe leggermente divaricate.
Prendere il rifugio e attivare la bodhicitta.
Ecco, prendere il rifugio, e questo è molto importante, perché il rifugio si prende, secondo la nostra dottrina, nel guru radice, nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, cosa che molte volte omettiamo di fare, ma che cercheremo dalla prossima volta di fare come proprio primo atto della nostra lezione.
E attivare la bodhicitta.
Ecco. Questo è molto difficile adesso da spiegare qui, ma lo faremo nel corso dell'insegnamento, perché proprio si parla di attivazione, perché la bodhicitta, cioè la mente dell'illuminazione, è già presente dentro di noi, ma è soltanto maculata e resa oscura da tutte le passioni, da klesha, gli innumerevoli errori che abbiamo compiuto, e naturalmente tutti l'ignoranza, gli attaccamenti e i tre veleni mentali supremi. E perciò necessariamente bisogna predisporre questa mente alla bodhicitta attraverso appunto una profonda meditazione, una profonda motivazione e la costante energia con la quale si persegue questo obiettivo.
quindi visualizzare il campo dei meriti, compiere l'offerta in sette rami e praticare il guru yoga.
Sì.
Questo è l'elenco principale.
Questo è l'elenco principale, naturalmente adesso tutta la parte del guru yoga lo vedremo molto in dettaglio, però tutte le varie offerte le vedremo dopo.
Adesso riprendiamo il grado dell'inizio. Sì. Creare l'atmosfera.
Ecco, creare l'atmosfera.
Ossia, preparare il luogo della pratica. Esiste un rituale che codifica il procedere delle diverse fasi allo scopo di creare le condizioni favorevoli nella mente del discepolo. Il primo passo consiste nel favorire un ambiente propizio, il pulire, lavare, ordinare, rassettare, rispettare il luogo prescelto, allo scopo di purificarlo e renderlo idoneo alla pratica, sempre con atteggiamento di reverenza, ossequio e devozione. Successivamente bisogna disporre le offerte nell'altare, con cura, seguendo un ordine prestabilito. Si preparano gli oggetti e le sostanze necessarie all'allestimento dell'altare, le ciotole con diverse sostanze, riso, acqua profumata, incenso, candele, fiori, frutte, dolci, statue, immagini, tanche, oggetti e altre immagini.
Questo di fare questa cosa in maniera rituale e sequenziale, in un ordine preciso, è molto sentita nei monasteri tibetani e viene molto insegnata a tutti quelli che praticano la nostra dottrina, perché appunto la parola discepolo ha la stessa origine della parola disciplina, e una disciplina è fatta di regole. E senza seguire regole precise e facilmente sequenziali si crea soltanto confusione. Anche nella preparazione dell'altare non è soltanto una disposizione di ordine esteriore sull'altare, ma questa deve essere semplicemente un'espressione dell'ordine interiore che è già presente nel discepolo o nell'allievo che pratica.
Nel testo che vi ho dato, ci sono anche le immagini proprio con la disposizione specifica che va fatta per l'altare, quindi uno può anche approfondire. Le offerte sono un mezzo per mettere in pratica la generosità e sviluppare le azioni benefiche. Nel Mahayana il principio dell'offerta è un'occasione per esercitarsi nella paramita della generosità ed emanciparsi dal concetto realistico dei tre elementi dell'azione, ossia il soggetto, in questo caso il donatore, l'oggetto, colui che riceve l'offerta, e l'atto, l'azione del dare e del ricevere.
Sì, questo è un principio fondamentale, perché naturalmente tutte le qualità supreme che deve avere colui che pratica la via del Buddha, qualità di saggezza, di apertura della mente e del cuore, sono appunto note come le paramita. Ci sono appunto varie paramita, però tra queste attribuzioni che sono ineludibili per il Bodhisattva, cioè l'essere senziente sulla via dell'illuminazione, ha nella generosità la dote principale che oserei mettere quasi allo stesso livello della compassione. Ovviamente generosità e direi la sola compassione non basta per superare la dimensione di questo mondo. Perché ripeto ancora, a costo di annoiarvi, che soltanto intuendo da prima e poi capendo nel vuoto mentale la inconsistenza di tutti i fenomeni, cioè che i fenomeni in sé non sono un'essenza, ma sono semplicemente qualcosa di apparente. Non capendo questo, non si riesce certamente a raggiungere una dimensione del nirvana e a superare il samsara. Però senza dubbio, se tu voglio dire, mettiamo anche se uno che capisce profondamente questa inconsistenza fenomenologica e poi non apri la mente del cuore, non sorgerà mai. È una cosa che deve sorgere sempre spontanea, la generosità altruistica, e naturalmente non sarà accompagnata da quello che è la caratteristica fondamentale, che è la caruna, cioè la compassione. Però per questo bisogna che ci siano tre momenti che sono l'agente, diciamo, l'azione e l'obiettivo dell'azione. Perciò l'agente è sempre colui che è generoso, il soggetto che riceve questa azione è appunto colui che è beneficiario di questa cosa, e l'azione è l'atto del donare. È molto importante capire che ci sono tre elementi in uno stesso atto, però ogni generosità pelosa, ogni generosità manifesta a tutti, ogni generosità la quale viene fatta per dire io sono, me lo posso permettere, io sono ricco, io posso far questo, faccio tanta beneficenza, io ho aiutato tanti bambini, fa perdere completamente il senso di questa cosa. Perché tutto deve essere fatto il più possibile nel silenzio e nella riservatezza, sapendo che la karuna non è mai cieca.
Così è spiegato nel Sankhya-gata. Chi non crede alla realtà di ciò che dà e non si aspetta nulla come frutto della sua azione è un abile donatore. Il suo dono è totale e quel poco che dà diventa illimitato.
Sì.
L'offerta.
In un momento, questo è l'insegnamento che io ho cercato di dare quando ho tradotto commentato il testo dell'addestramento mentale dei sette punti di Cekawa Yeshe Dorje, che mi aveva molto colpito, perché alla fine tutti gli insegnamenti che dava, e sono preziosissimi, dice soprattutto non aspettatevi riconoscenza. Cioè una generosità che aspetta riconoscenza non è una vera generosità, ma è un semplice scambio economico.
L'offerta è più una questione di purezza della motivazione che di quantità di ciò che viene offerto.
Sì.
La retta intenzione sta nel dare per compassione, con l'unico obiettivo dell'eliminazione e del bene degli esseri senzienti. Si legge nel Bodhisattva Bhumi: il Bodhisattva dà con gioia, con riverenza, con le sue stesse mani, al momento opportuno e senza fare del male agli altri.
Certo.
Nella Vajrayana il principio dell'offerta è il medesimo, ma i mezzi impiegati sono molto più numerosi e potenti.
Sì, un attimo, questa è la cosa principale, perché non è che vale l'offerta che poi, che il valore intrinseco economico, se mai c'è qualcosa di intrinseco dell'offerta che fai, conta la purezza del cuore nel fare un'offerta. Cioè, voglio dire, vale più, non so, uno che dà un euro, voglio dire, ad una persona bisognosa e guadagna una cifra limitatissima, piuttosto che dà 100 euro avendo quantità di denaro illimitate. Però conta sempre dare generosamente con cuore puro. Mi ricordo con orrore portato da mia madre alla messa delle ore 12, la messa dove andavano i signori, naturalmente, e tutte le signore gioiellate che uscivano e si facevano vedere, tendere la loro mano ingioiellata e piena di gioielli ai poveri. Ecco, quell'atto è da rifuggire come il massimo del male.
A questo punto assumere la postura i sette punti di Vairocana, o sette aspetti della postura di Vairocana, che furono spiegati da Kamalashila nel suo Stadi della meditazione. Vairocana significa ciò che illumina, ciò che rende chiari. Perciò Vairocana è la tipica postura fisica della seduta, che sviluppa uno stato meditativo e rende la mente stabile e chiara. Se la mente non è stabile, dipende dalle aree o venti sottili. Vi è una grossa area o vento energetico che è il respiro, che si inspira ed espira, ma vi è anche un vento sottile o aria che è collegato ai movimenti del corpo e ai movimenti del pensiero.
Sì, un attimo solo, è una parte difficile da spiegare, perché perché si insiste tanto sulla postura? Naturalmente si insiste tanto sulla postura perché noi dobbiamo non soltanto meditare nel senso di fare una concentrazione univoca, ma dobbiamo fare una meditazione tantrica, cioè una meditazione che parta dalla visualizzazione del corpo sottile. Questo corpo sottile, come voi sapete, è fatto di ruote che sono i chakra, ma è fatto anche di canali, sono 72.000, di cui i principali, le nadi, tutti vengono chiamate nadi, ma si preferisce dare il nome di nadi ai due canali laterali, Ida e Pingala, e a quello centrale il nome di Avadutti. Ora, in questi canali viene convogliato il prana che c'è nell'esterno di noi ed entra dentro di noi trasformandosi in dun, questi venti sottili. Ora, questi venti sottili hanno un loro destino nella meditazione in sé, voglio dire, perché sono legati naturalmente a quello che poi instaurano con la mente, tant'è vero che si parla di non di lum ma di sem lum, di mente vento, perché lum vento vuol dire, che viene incanalato nel corpo, reso purificato dall'esercizio per una profonda trasformazione. Ma esiste anche altri venti, altri lun, che servono alla postura del corpo e anzi funzionano solo se il corpo ha una certa postura. Ecco perché è molto importante mantenere una postura corretta, perché se ci si piega o si creano tensioni, questo crea ostacolo alla progressione dei venti sottili che sono la base della salute fisica e mentale. Questo è un argomento che tratteremo molto, molto bene quest'anno, è questo dei 5 venti principali e dei 5 venti secondari, perché come è tradotto lì aria, non è giusto, perché il vento sottile è qualcosa di ben diverso dall'aria, perché è un vento karmico, vale a dire è un vento che ha in sé una profonda energia di luce, perciò diciamo è una sorta di aria energizzata, luminosa, niente a che fare col vento. Quando la parola che più gli si avvicina, pur essendo un concetto completamente diverso, è il concetto giudaico-cristiano di anima, appunto qualche cosa di un'essenza luminosa, profondamente spirituale, nei quali i cristiano-giudaici credono. E questo è il concetto che più si avvicina. Non a caso quell'anima deriva dal greco animos, che vuol dire vento.
Corpo e mente sono correlati, cosicché quando questi venti sottili diventano immobili nel corpo, anche la mente diventa immobile. Questi venti sottili si rendono stabili lavorando sui canali interni, le nadi, attraverso i quali i venti si muovono. Se questi canali sono liberi e stabili, allora le aree sottili diventano stabili e quindi anche la mente diventa stabile. Per rendere questi canali liberi e stabili si deve mantenere una giusta postura durante la meditazione.
Sì.
Durante la meditazione.
È il concetto di incredibile di muoversi restando fermi. Cioè praticamente i venti si muovono, ma siccome si muovono in uno spazio che diventa infinito, di fatto non si muovono, ma è lo spazio che si muove. Perciò diciamo il vento in sé è immobile e immutabile, e a quel punto anche la mente diventa immobile e immutabile, cioè ha quella calma interiore, quella cosiddetta calma divorante senza né spazio né tempo, che è la caratteristica della mente di Bodhicitta.
Per cominciare ci si dovrebbe sedere confortevolmente. Il primo aspetto della postura vairocciana è avere la spina dorsale dritta, così il canale centrale dell'energia, la Vaduti, è dritto.
Sì, questo, sì, scusa, solo un secondo. Quello di sedersi confortevolmente è la cosa principale, anche perché purtroppo noi occidentali, abituati ad altre posture di altro genere, tendiamo, dopo esserci seduti, a modificare la nostra posizione. Non c'è niente di peggio, non c'è niente di peggio. Dobbiamo cercare all'inizio dell'esercizio, specialmente quando pratichiamo in posizione di, come si chiama, del lotto, del semilotto, stare molto attenti, anche perché la posizione delle natiche non è uguale nell'uomo e nella donna, perché nella donna le natiche tendono ad aprirsi, e questo, sebbene non viene valutato all'inizio, comporta poi che il coccige, cioè la parte finale della colonna vertebrale, vada a toccare il pavimento, se si è sul pavimento o su un cuscino particolarmente rigido. E allora poi si assiste a qualcosa di ridicolo, del continuo cambiamento di posizione, che non c'è niente, non è, è tutto il contrario di quello che vogliamo fare. Nell'uomo invece ci sono dei muscoli, i tre muscoli glutei, che sono molto potenti e che purtroppo in quella posizione, specialmente se non viene studiata, si contraggono. E siccome hanno sotto un altro muscolo che si chiama piriforme, che comprime lo sciatico, disgraziatamente dopo un po' si sente un dolore che sta sotto il sedere, che si radia verso le cosce. Sarà magari banale questa cosa, ma fa sì che non si faccia una corretta meditazione di mobilità, con il risultato che si piega in continuazione allo scopo di modificare quella posizione, e la Vaduti, cioè il canale centrale, che deve stare sempre perfettamente dritto, modifica la sua posizione con esiti che non sono assolutamente buoni. Voi considerate la Vaduti come un canale virtuale che sta direttamente come una canna di bambù, come secondo binario davanti alla colonna vertebrale.
Il vento sottile della forza vitale è chiamato in sanscrito prana,
sì,
il tibetano lung, e scorre nel canale centrale. Il prana rende il corpo stabile e fermo, ed è detto il vento di terra, perché dona stabilità e durata al corpo.
Sì.
Per introdurre il vento dell'aria nel canale centrale si dovrebbero tenere gli occhi fermi e non ondeggianti. Il vayu dell'aria è collegato col movimento del corpo, e gli occhi hanno spontaneamente un grande affare di muoversi insieme al corpo.
Stiamo correndo, ritorniamo indietro.
Per introdurre il vento dell'aria, il prana rende il corpo stabile e fermo, ed è detto il vento di terra.
Ecco, il vento della terra, perché è sempre legato alla teoria degli elementi. Questo primo lun che entra e rende stabile il corpo è questo vento di terra, che entra nella Vaduti. Però è molto importante che prima sia stata fatta una pulizia di chakra, in maniera che i venti entrano nella Vaduti, che è purificato, che sono purificati. Poi leggiamo piano piano quest'altro, successivamente.
Per introdurre il vento dell'aria nel canale centrale,
che sarebbe un altro elemento, no?
Si dovrebbero tenere gli occhi fermi e non ondeggianti.
Ecco. Questo degli occhi fermi e non ondeggianti è chiaro che dipende da come la mente è stabile. Più la mente è instabile, più gli occhi si muovono. Nelle fasi superficiali di qualunque stato, gli occhi tendono a modificare la loro posizione in continuazione, verso destra, verso sinistra. È quella situazione che si chiama di rapid eyes movement, che avviene anche nella fase REM, appunto rapid eyes movement, e che invece non avviene quando il sonno, tra virgolette, è pesante. Allo stesso modo, uno stato di meditazione profonda porta la fissità degli occhi, se si aprissero le palpebre, si vedrebbe che la pupilla è centralizzata e guarda sempre verso l'infinito. E questa cosa si deve ottenere, cioè la fissità degli occhi, che è la base della fissità poi dello stato di concentrazione, attraverso la penetrazione del vento dell'aria.
Il vaglio dell'aria è collegato col movimento del corpo.
Vaglio, scusa, vaglio è un termine tipico del termine sanscrito per definire quello che si chiama lun, perciò vaglio, lun, diciamo, o prana avrebbero lo stesso radicità significato.
Quindi il vaglio dell'aria è collegato col movimento del corpo e gli occhi hanno spontaneamente un grande affare nel muoversi insieme al corpo. Se gli occhi si muovono, ciò causa naturalmente anche il movimento della mente.
Ovviamente.
Quindi si devono tenere gli occhi immobili, semichiusi e focalizzati sullo spazio alla punta del naso.
Sì, esattamente. Questo è una cosa che, su cui molti dissentono. Se è meglio, diciamo, portare gli occhi verso la punta del naso, no? Verso la punta del naso, perché è una sorta di atteggiamento sprezzante, come dicono gli inglesi, no? Guardare attraverso il naso, quando tu sollevi lo sguardo, guardi attraverso il naso e guardi l'altra persona, con il senso dispregiativo. E per me, che sono un medico che ha studiato bene l'anatomia, disgraziatamente il testo non considera che per ottenere un movimento di convergenza sulla punta del naso, disgraziatamente bisogna usare i muscoli oculari, i muscoli extra, cosiddetti extraoculari, chiamiamoli oculari, che sono muscoli che sono di natura di adduttori, ma gli adduttori sono muscoli che, per essere mantenuti in quella posizione, hanno bisogno di un controllo corticale presente, come quando, non so, qualcuno di noi alle medie avevano sempre un compagno, no, che riusciva a unire gli occhi fra loro verso l'interno, no? Ecco, quella sarebbe la posizione con cui guardi la punta del naso. Ecco perché molti delle persone che io conosco e gli insegnamenti che ho ricevuto dicono sempre che invece bisogna guardare verso l'infinito, perché in quel modo non c'è movimento di tensione di nessuno muscolo oculare, né degli adduttori né degli abduttori, e di conseguenza non c'è intervento di controllo. Ma, ripeto, non è una cosa così completa. L'unica cosa che conta è capire, del resto lo diciamo noi in termini banali, no? Che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Ecco, in quel senso il testo tibetano è molto chiaro. Gli occhi si muovono, gli occhi si agitano, la mente si agita. Gli occhi stanno nella loro fissità immobile, anche la mente è ferma e non agitata.
Quindi si devono tenere gli occhi immobili, semichiusi e focalizzati sullo spazio alla punta del naso. Questo permetterà alla mente di immobilizzarsi e al vaglio dell'aria di entrare nel canale centrale. Anche le labbra sono lasciate ferme naturalmente, con la lingua che si appoggia alla parte alta del palato. Infine, per immobilizzare il vaglio discendente ed estretore, ci si deve sedere.
Questo è un altro vaglio, un altro vaglio. Quello CD ha parlato delle labbra, non ha parlato di un altro vento, e quello, anche quello è la traduzione, voglio dire, la traduzione non è ben precisa, mi permetto di sempre, da medico, di essere addirittura puntiglioso, perché naturalmente la posizione della lingua deve essere sì con la punta del palato, ma bisogna specificare che si tratta del palato molle, cioè quel palato che sta, diciamo, su cui la lingua poggia, per capirci, la lingua riposa sul palato molle come un uomo riposa nel suo letto. Perché se noi parliamo di palato invece duro, quello che sta sopra, sarebbe un grave errore fare una meditazione con la lingua rivolta verso l'alto, perché tutti gli stati di tensione, come voi sapete, sono caratterizzati dai movimenti della lingua che va a toccare il palato oppure si muove verso le guance, eccetera. Il fatto è disastroso, perché la lingua è un muscolo e come tale viene comandato da un punto di vista corticale e di conseguenza più noi come si dice, comandiamo la lingua, più vuol dire che siamo senza razionalità sospesa, e perciò non va bene assolutamente. Le labbra devono essere socchiuse e la lingua deve essere lasciata dormire sul palato, molle però.
Infine, per immobilizzare il bagno discendente del scrittore, ci si deve sedere con le gambe nella posizione facile.
Ecco, perché vedete il divario, ecco perché ci sarebbe bisogno di fare quanto prima, voglio dire, ma una lezione supplementare sul sistema dei venti, di cui abbiamo sempre parlato ma non così approfonditamente, perché uno dei venti è uno dei venti cosiddetti escretori, no? Quello che naturalmente poi espelle le sostanze frutto del catabolismo, perciò diciamo quello che favorisce, per dire, l'emissione dell'urina o altre cose. Ecco perché noi dobbiamo in qualche modo depurare il corpo, bisogna che assumiamo, e questi testi antichi sono molto rigorosi, ma ahimè non conoscevano l'osteoporosi né la sindrome di Wallenberg né tantomeno la sindrome del piriforme, quello di mettersi sempre in posizione del lotto, diciamo del lotto completo. È chiaro che la posizione in cui le gambe vengono completamente incrociate, i talloni vengono posizionati a livello dei linguini controlaterali, è una posizione che richiede un grande addestramento e naturalmente un fisico perfettamente intatto. Io sono stato abituato a questa posizione, finché ce l'ho fatta è bene, ma dopodiché uno non riesce a reggersi in piedi, immaginati se può praticare la posizione del lotto. Secondo gli insegnamenti del Dalai Lama, Ogni meditazione fatta con lo spirito puro può essere fatta in qualunque posizione si voglia, con l'unica eccezione che la valuta deve essere sempre diritto, questo sì, l'unica cosa, ma l'altro conta lo spirito con cui fai la pratica, non certo tutte queste cose, però la valuta viene sempre salvata.
Le mani devono restare nella postura meditativa oppure nella postura equilibrata. Si mette la mano destra sulla mano sinistra rivolta verso l'alto, e questa è la postura meditativa. Invece quella equilibrata significa che le proprie mani stanno allo stesso livello, sicché se una è poggiata su un ginocchio, l'altra deve essere appoggiata all'altro ginocchio, allo stesso livello.
Sì.
Non vi è nessuna differenza tra i due modi, si usi quello che si trova più confortevole.
Ecco, però naturalmente, intanto per il giovane apprendista, ovviamente è necessario praticare una posizione di meditazione, di accoglienza, cioè perché intanto viene molto meglio poggiare le mani all'altezza del pube, e naturalmente fa sì che le braccia siano non contratte, che le spalle siano larghe, che i pollici si tocchino e non si tocchino come se avessero un sottile foglio di carta fra loro. Io molte volte uso, specialmente quando sono qui, voglio dire, la secondo sistema consigliato, cioè quello di poggiare le mani sulla parte finale della faccia anteriore della coscia, e purché la posizione sia simmetrica, non c'è problema. Ho visto però persone meditativi che riuscivano a decontratturare completamente i muscoli, assumere, per dire, posizioni in cui le due braccia erano tutte e due sollevate e l'indice e il pollice erano chiusi nella posizione del quinto mudra, e così in questa posizione di entrambi i lati si faceva tutta la meditazione. Ripeto, non importa quale tipo di postura si usi purché sia una postura corretta e immodificata. Poi non è che si comincia con quella dell'accoglienza e si finisce con quella del quinto mudra, oppure si mette le mani sulle cosce a seconda del momento, assolutamente. Il perfetto raccoglimento e la perfetta immodificabilità della postura sono due condizioni fondamentali.
Le gambe devono essere incrociate nella postura Vajra, meglio conosciuta come lotto intero, oppure nella posizione semi-incrociata o mezzo lotto. All'inizio è meglio sedere in maniera confortevole piuttosto che sedere rigidamente con dolore. Gli occhi devono essere semichiusi, quindi non aperti a fissare davanti, ma nemmeno serrati, altrimenti è tutto buio. Essi rimangono semichiusi senza sforzo o tensione. Così possono completamente rilassarsi e non ci si pensa più.
Beh, non è solo quella la ragione, prima di tutto devo dire una cosa sulla posizione del semilotto. Per dire, se voi conoscete le statue della posizione di Tara in cui una gamba viene completamente allungata e l'altra messa in posizione del semilotto, quella è una posizione molto più agevole da attuare anche per le persone sofferenti o con difficoltà però invece per quanto riguarda gli occhi, niente, come tutte le altre parti del corpo, deve essere fatto in maniera violenta, perciò non ci deve essere gli occhi chiusi, la bocca chiusa, le mascelle contratte, nulla di niente, tutto contrario, perché ogni cosa che avviene con una contrazione è un segno di ossessione. E l'ossessione si oppone a una buona gestione della salute fisica e mentale. Ma gli occhi in posizione semichiusa, cioè socchiusi, come diciamo noi in italiano, hanno proprio una ragione d'essere, perché i due nemici profondi della meditazione sono lo stato di distrazione e di addormentamento successivo, o lo stato di eccitazione, Perciò i maestri dell'altipiano consigliano di tenere gli occhi socchiusi in maniera che quando ci si sente che ci si sta per addormentare si aprono gli occhi, e quando invece si è troppo eccitati si chiudono ulteriormente gli occhi, cioè praticamente andando verso più luce o andando verso più buio. Quello è possibile farlo, anche se si mantiene una posizione immobile, perché quello è un aggiustamento che non consente all'eccitazione eccessiva, ai pensieri intrusivi, parassiti e ripetitivi, oppure a uno stato letargico, di sopraffarci.
La parte superiore del tronco deve essere ben diritta. Finché il corpo e la mente sono interconnessi, se il corpo è dritto, anche i canali sono dritti e le energie sottili fluiranno morbidamente in essi e la mente sarà ferma e stabile.
Questo è il punto fondamentale, ripeto, è inutile stare a ripeterlo ancora, sino alla noia, però il tronco che è la parte, diciamo, grossolanamente, quello che noi chiamiamo l'addome e il torace insieme fanno il tronco, vero? Questi devono stare sempre perfettamente dritti. Non c'è possibilità di derogare a questa regola.
Le spalle devono essere a livello del corpo dritto e non le si dovrebbe tenere curvate né piegate da un lato o dall'altro.
Esatto. Tenete conto che questa cosa, lo dico incidentalmente, è una cosa fondamentale, perché tutte le situazioni in cui noi applichiamo quella che si chiama la flight or fight response, la reazione combatti o fuggi, sono caratterizzate da una posizione del corpo in chiusura, perché noi dobbiamo o proteggerci oppure combattere vicino all'avversario, perciò con le spalle che si tendono a chiudersi. E naturalmente invece, dal mio punto di vista, la grande saggezza dei maestri dell'altipiano ha creato una posizione di meditazione che, se ben ci pensate, è la posizione più difficilmente difendibile che esista. che esista. Voi pensate, vi mettete in posizione del lotto completo, sarà difficile alzarvi per combattere immediatamente, no? Addirittura tenete le mani prive di qualunque arma, poggiate una sull'altra, gli occhi sono socchiusi, perciò non vedono quasi niente, la bocca è chiusa e non può praticamente gridare, la testa è reclinata in avanti e il campo visivo è fuori di ogni possibilità. Io mi sono domandato, ma perché fare questa cosa? Per una semplice ragione, perché abbiamo un complesso di cellule nervose all'interno del nostro cervello profondo, l'area sottocorticale, che per la sua forma a mandorla viene chiamata amigdala. Questa amigdala dice sempre, sta attento Enrico, perché quelli che stanno sentendo la lezione forse potrebbero non essere completamente amici, sorveglia, stai attento. Per cui anche se questo ragionamento non avviene cosciente, noi siamo sempre in allarme comunque, non siamo mai in una condizione di, se chiamiamo livello zero di allarme verde, non siamo mai in posizione verde, siamo sempre in qualche cosa che può essere una posizione più alta, mettiamo almeno giallo. Invece pensate che cosa succede, guarda che incredibile invenzione. Cioè a un certo punto voi state in questa posizione, noi stiamo in questa posizione e l'amigdala dice, ma cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? Com'è possibile questa cosa? Che questo chiude gli occhi, chiude la bocca, non cerca di non avere pensieri nella mente, i muscoli sono rilassati. Alla fine continua a stimolarti, ti fa muovere, ti dà un sacco di pensieri intrusivi, parassiti e compagnia bella, sino a quando è costretta ad arrendersi. E solo allora, quella condizione di costante allarme e pericolo che crea una risposta rapida, una reazione rapida verso gli altri, foriera di grandissime disgrazie, comincia a non aversi più e perciò si sostituisce alla paura la cautela, e alla rabbia si sostituisce un atteggiamento di saggia a come si chiama? Di saggio di dei, adesso mi viene la parola in inglese, mi viene l'italiano, di attesa, di saggia attesa per prima di una risposta. Ecco perché questa posizione di meditazione è tanto importante anche come insegnamento dell'area prefrontale del nostro cervello verso tutti i mostri e i demoni che ci sono nelle aree sottocorticali. È una scoperta di stravolgente importanza.
Gli occhi dovrebbero guardare in basso verso la punta del naso con lo sguardo fisso, in maniera che si sia consapevoli del proprio naso. La descrizione classica è che lo sguardo è fisso quattro dita oltre il naso. Sia le labbra che i denti non devono essere denti serrati, ma leggermente socchiusi o semiaperti per non creare tensioni.
Come vedete, anche questa è un'idea formidabile, perché provate voi ad adirarvi, ad arrabbiarvi, a combattere avendo la mascella rilassata. Provate a aprire la bocca come un coso e ad arrabbiarvi o andare verso il combattimento, non ci riuscirete mai. La prima cosa che si contrae appunto è il massetere, un trisma serrato, che quando infatti non riusciamo con grande sforzo a controllare durante il giorno, ci punisce durante la notte provocando quello che si chiama bruxismo, no? Il declinamento dei denti. Ecco, questa cosa è insegnato da messi altipiano, come voi state a sentire, che i denti non devono essere, le chiostre dentali non devono essere unite, ma ci deve essere proprio una sorta di possibilità di passare come un foglio di cartone.
La lingua dovrebbe essere tenuta appoggiata al palato, sì, altrimenti la saliva si accumulerà in bocca, sì. Questo fatto può disturbare e distrarre, dovendola inghiottire continuamente.
Ecco, nelle prime fasi questo fatto può essere tollerato, ma non dopo. perché la saliva non si deve accumulare in bocca, se la funzione della lingua è corretta la saliva non si accumula. Ma se nel caso delle prime fasi la saliva si accumulasse, non abbiate paura, perché il deglutire la saliva è una delle azioni che più inducono il cervello ad azionare il parasimpatico, inibendo il simpatico, che è la parte poco simpatica di noi che ci induce alla battaglia. Per cui la Gacure, il famoso libro nascosto fra le foglie, dedicato all'idassamento dei samurai, diceva appunto che in condizioni di paura la prima cosa che uno deve fare è inghiottire la saliva. Che ore sono?
Sono le 21:17. Eh? 21:17.
Sì, possiamo...
Va
bene, diciamo, sì, certo.
Si dovrebbe cercare di rendere il respiro quasi impercettibile, ma senza che venga soppresso o peggio sforzato. Ognuno di questi aspetti di postura, come tenere gli occhi semichiusi, può sembrare alquanto poco importante, ma per sviluppare completa chiarezza e stabilità di mente, tutti questi aspetti di postura sono realmente importanti, perché ciascuno ha uno speciale ruolo nell'essere la causa di questa stabilità e chiarezza. Se il corpo è curvo, i canali saranno bloccati e la mente è sfavorevolmente disturbata, perché alcuni canali avranno meno energia che si muove al loro interno, mentre altri avranno energie che si muovono troppo rapidamente, il che fa risultare una riga di pensieri che sorgono nella mente.
Ricordatevi la cosa principale, che il respiro non deve essere stertoroso e tantomeno deve essere forzato. Certamente in prima fase, nell'addestramento iniziale, dobbiamo cominciare a respirare molto profondamente, molto lentamente, e una certa forza di volontà, di un interesse a questa cosa ci deve essere. Ma poi tutto deve avvenire sempre secondo il criterio generale, senza sforzo e senza scopo. Adesso noi, seguendo questo insegnamento, anche la sicurezza del tempo, dato che io non so tanto bene, ma faremo 10 minuti di semplice meditazione sul respiro, però tenendo conto di tutti questi consigli che il Landrim ha fornito, specialmente quelli sul tronco, sul fatto di tenere il tronco perfettamente dritto, quello di tenere gli occhi socchiusi, quello di tenere le labbra socchiuse e le chiostre dentarie non unite, le mani le scegliete come fare in posizione d'accoglienza o sulle cosce simmetricamente come voi volete, la testa reclinata in avanti, il respiro lento e profondo, ma spontaneamente lento e profondo, e diciamo le spalle, cercate di che gli occhi, prendete consapevolezza degli occhi tenendoli sempre perfettamente fissi verso l'orizzonte, e così cominciamo a mettere in pratica gli insegnamenti sul sentiero graduale. Soltanto 10 minuti purtroppo per stasera, dato che io non so bene.